redigio.it e la storia continua. Eunuchia a corte e il sesso degli angeli. L'eunuco che volle farsi re. Quando giunse in Italia, stupì tutti per il suo pugno di ferro. Si chiamava Eleuterio ed era l'eunuco di fiducia dell'imperatore Eraclio, che lo nominò esarca di Ravenna nel 616 con l'incarico di reprimere le rivolte in atto nei territori italiani rimasti sotto la sovranità di Costantinopoli. Eleuterio venne e vinse, riportò ordine, condannò a morte il responsabile e incontrò a Roma Papa Adeodato. Poi mosse guerra ai Longobardi, governati allora dalla regina Teodolinda, che gli inviò contro il valoroso duca Sundadrit. Eleuterio fu sconfitto. Non per questo le sue ambizioni diminuirono, anzi l'eunuco si buttò a capofitto nella più grande delle avventure. L'impero bizantino, travolto dall'offesa dei persiani, sembrava sul punto di crollare. Molti credevano che, se anche fosse sopravvissuto, non avrebbe potuto conservare i domini italiani. Allora Eleuterio decise di crearsi un proprio regno personale in Italia. Rivestì le insegne imperiali e ingiunse a Giovanni, arcivescovo di Ravenna, di incoronarlo. Giovanni, che non aveva alcuna intenzione di lasciarsi coinvolgere in quell'impresa dall'esito incerto, riuscì a togliersi d'impaccio convincendo Eleuterio ad andare a farsi incoronare a Roma. All'eunuco l'idea piacque. Così nell'anno 619 l'Urbe si preparò ad assistere a una ben strana riesumazione dell'impero occidente, con tanto di solenne incoronazione decretata dal Senato, che continuava a sopravvivere addirittura per mano del Papa. L'episodio riveste una sua importanza storica, in quanto costituisce l'unico possibile precedente di quanto accadrà quasi due secoli dopo con Carlo Magno. A Roma, comunque, Eleuterio non giunse mai. Gran parte dei suoi soldati, sempre meno convinti, lo abbandonarono durante la marcia, sinché l'avventura ebbe termine. Eleuterio fu fermato e ucciso. La sua testa venne inviata a Costantinopoli e recapitata all'imperatore Eraclio. È un longobardo alla corte di Bisanzio. Che cosa di meglio che andare a imparare il greco in veste di ambasciatore? Fu così che Liuprando, diacono nato a Pavia da famiglia longobarda, nel 949 partì trentenne per Costantinopoli. Costo dell'operazione? Nessuno. Almeno all'oculato sovrano del regno italico Berengario II. La famiglia di Liuprando dovette pagare il viaggio di tasca propria, accontentandosi dell'onore che il giovane fosse ambasciatore e dell'opportunità di un soggiorno studio alla corte imperiale. Berengario risparmiò anche sui doni da portare all'imperatore. Li dovette cercare Liuprando e, al solito, pagargli lui. E per essere sicuro di non sbagliare, si procurò quattro eunuchi. Di suo, Berengario ci mise solo una lettera a Costantino VIII, per di più piena di menzogne, ricorderà Liuprando anni dopo. Il soggiorno durò circa 3 anni. Al suo ritorno, Liuprando finì per urtarsi con Berengario e si trasferì alla corte di Ottone I di Sassonia. Qui fece carriera e strinse amicizia con il chierico spagnolo Recemondo, cui il fatto di essere vescovo non impediva di fare l'ambasciatore del califfo di Cordova Abd el-Raham Terzo. Recemondo consigliò a Luprando di dedicarsi alla storiografia. Nacque pertanto l'Anta Podonis, racconto delle vicende politiche italiche della prima metà del X secolo, seguite poi dalle Gesta Otonis. Nel 961 Liuprando divenne vescovo di Cremona e nel 968 ripartì per Costantinopoli. Scopo della missione? Negoziare le nozze di una principessa bizantina con il figlio di Ottone, onde riunificare l'impero d'Occidente, restaurato dai sovrani germanici, con quello di Oriente. Niceforo Foca, successore di Costantino, si considerava l'unico erede legittimo dell'impero romano e disse, sprezzante a Liuprando: «Voi non siete romani, siete longobardi». E Liuprando si vendicò immortalando la bruttezza di Niceforo in spietate descrizioni nella sua redazione a Ottone e raccontando le liti, i maltrattamenti subiti, la maleducazione degli ospiti. E solo con la terza missione nel 971 riuscì a concludere il matrimonio. Morì durante il viaggio di ritorno e le opere di Liuprando, infarcite di parole greche e ricche di citazioni dei classici, sono un documento fondamentale per conoscere da vicino la corte bizantina. Liuprando ama molto soffermarsi sugli eunuchi, esprimendo quello che sempre sarà l'atteggiamento degli occidentali nei loro confronti. L'eunuco appare un elemento folcloristico, una nota di colore locale, un personaggio ridicolo su cui scherzare con doppi sensi e battute. Sfugge l'importanza del suo ruolo, ma soprattutto sfugge la vera essenza di una condizione che è più tragica che comica. www.redigio.it e la storia continua.